da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Emilio caro, è trascorso già 4 settimane da che qui più non ci vediamo e sento un gran bisogno di scriverti su questa carta da molto tempo lasciata in abbandono. Sento ancor più il desiderio di poterti vedere, poter sentire, sentirmi dire ti voglio bene, a qual consolare questo povero cuore che non ha mai amato persona come si sente di amarti te. Mi è rimasto espresso il caso che mi è successo ieri e a te solo confidarmi non posso proprio nascondere la verità. Mentre guardavo dalla finestra, vidi arrivare una macchina. Si fermò un momento e io conobbi subito che si trattava.
In quei primi giorni di maggio del 1933 era avvenuto tutto così in fretta che Emma non riusciva ancora a riaversi dallo spavento. Ma le pareva di essere proprio certa di non essersi sbagliata, buttandosi nel sottoscala e cercando di puntellarsi con le mani sulle damigiane d'aceto per non finire per terra. Nella confusione aveva sentito tra le dita una cosa viscida e fredda e i suoi occhi avevano visto per un attimo nella penombra un corpo bianco che faceva pensare al braccio di un uomo. Se n'era distaccata istintivamente, con un senso di ribrezzo, ma ora nel suo letto non riusciva più a scacciare dalla mente quella visione repellente. Non voleva convincersi d'aver vissuto un momento di terrore che le aveva paralizzato persino la voce, impedendole di chiamare aiuto, eppure era proprio sicura di aver toccato una cosa anormale, da cui ci si ritrae con un senso di schifo, come di fronte a un morto. Ma se cercava di non pensarci, si accorgeva di fare continui passi falsi, di sprofondare maggiormente nella disperazione e non riusciva a prendere sonno. Rifece mentalmente il conto dei giorni che le rimanevano prima di incontrarsi col fidanzato, ma sentiva di non saper più resistere nell'albergo. Desiderava parlare con qualcuno, confidarsi con la madre lontana o con Emilio. Così aveva cominciato a scrivere al fidanzato. Quando arrivai ad Alleghe, nell'estate del 39, erano passati 6 anni dal giorno in cui Emma aveva cominciato a scrivere quella lettera rimasta incompiuta, ma di tutto si parlava all'infuori della domestica trovata morta nella camera numero 6 del centrale, la mattina del 9 maggio 1933, e dell'altro delitto, compiuto 7 mesi dopo, la notte dal 3 al 4 dicembre, a pochi passi dall'albergo dove la giovane Emma lavorava come domestica. La guerra era per aria ormai. Nessuno aveva voglia di pensare ai fantasmi delle due donne morte che, si diceva, popolavano le notti serene e le rive del lago in estate. Io Alleghe lo vidi per la prima volta dalla bicicletta, a 16 anni. Avevo sentito parlare del paesetto di montagna costruito sulla riva settentrionale del Lago Verde, un po' cupo, tutto circondato da larici e abeti, ma non vi ero mai andato. Era stato mio cugino, Aldo Maran, a descrivermelo in tutti i particolari, a raccontarmi le storie fantastiche sull'antico paese sepolto da una montagna franata nel Settecento. Aldo vi era andato tante volte con Piero Piccinini, Toni Mattion, Plinio Cusinato, Inno Baggio, Tita e Carlo Stefani, tutti studenti di Castelfranco Veneto più grandi di me, ormai da parecchi anni. Piantavano la tenda a pochi passi dalla riva, si facevano da mangiare, pescavano, andavano in gita, davano fastidio alla gente, specialmente di notte, cantando in coro in mezzo al lago, diventato dominio assoluto delle loro piccole barche prese a noleggio e che spesso si rovesciavano nell'eccessivo carico. Aldo e i suoi amici raggiungevano il paese tutte le estati in treno, portandosi dietro casse di commestibili, difficili a trovarsi in quei tempi, un sacco di farina 00, pentole, tegami, corde, piatti, conserve e gli oggetti necessari per vivere all'aperto. Erano i pionieri del camping, che allora non esisteva, e molto considerati non solo dalla gente del posto, che non vedeva ancora nella tenda una concorrenza agli alberghi, ma soprattutto dalle ragazze, che scappavano da casa tutte le mattine per andare al di là del lago. Gli unici che vedevano nei campeggiatori degli elementi pericolosi e nocivi alla società erano il parroco, i contadini spesso derubati del raccolto delle patate e i carabinieri, continuamente sollecitati a tenere d'occhio i giovani, capaci di tutte le azioni, dicevano. Infatti, qualche volta Plinio Cusinato, che era molto alto e turbolento, e Aldo s'erano avvolti due lenzuola sulla testa e attorno alle gambe e avevano vagabondato fra gli alberi, lungo le rive, spaventando le ragazze, perfino gli abitanti delle case dei pescatori sulla strada e i loro stessi compagni. In realtà non avveniva nulla di straordinario. Mamme, mariti, fratelli, diceva il parroco durante le prediche nella piccola chiesa, non mandate le ragazze al di là del lago. In seguito, quei giovani cominciarono a disertare Alleghe. Soltanto Aldo aveva resistito. Fu lui, infatti, a condurci anche me, mio fratello Franco, Beppi Rapisarda, Mino Baggio, Danilo Cecconi, nell'agosto del 39. Più giovani e più sprovvisti di mezzi degli altri ormai esperti campeggiatori, vi andammo in bicicletta, invece che in treno, fino a Sedico Bribano, per poi proseguire in corriera fino ad Alleghe. Io la bicicletta l'avevo rubata a mio padre. Era una Bianchi, meravigliosa, con le ruote a palloncino. Un lusso in quei tempi. Partimmo una mattina alle 3. Alle 2 del pomeriggio, dopo aver pedalato per oltre 160 chilometri, raggiunsi per primo il paese, col portabagagli carico di pentole, maglioni e una tenda di fortuna. Aldo era già arrivato da più di 3 ore, col pullman, ed era andato subito a salutare l'amico Ceci Polazzon, proprietario e noleggiatore delle barche e ottima guida alpina del Civetta, la grande montagna che domina Alleghe, proprio come un uccellaccio. Appena mi vide sbucare sulla piazza, mi corse incontro. Poi mi presentò a Ceci e agli altri suoi amici del paese, di cui sembrava il patrono, tanta era la confidenza che aveva con tutti i valligiani. Giunsero anche gli altri e dopo aver mangiato, affittammo 2 barche e attraversammo il lago per piantarvi le tende. Rimanemmo ad Alleghe tutto agosto. Aldo veniva in campeggio soltanto di notte per dormirvi, perché di giorno andava in montagna. Con Ceci e Mariano De Toni, l'altra guida del Civetta, mio cugino passava tutte le sue giornate più a discorrere di Quinto Grado e di moschettoni che a inerpicarsi sul Val Grande, sul Panzucchero, sul Torre Coldai, alcune cime più accessibili anche se difficili del gruppo del Civetta. Alle volte però tornava giù con le braccia e le mani graffiate, il volto abbronzato e sorridente. «Lassù dovete venire!» diceva, «e non rimanere qui a rubare patate!» Noi facevamo una vita non proprio da montanari. Corteggiati dalle diciottenni che desideravano far colazione vicino alle tende e poi non se ne allontanavano fino alla sera tardi, spesso recuperate dalle loro madri preoccupate che ci guardavano con occhio severo. Ci pareva di essere diventati gli stregoni del paese. Le ragazze ci portavano cesti di frutta, dolci, polli arrosto, bottiglie di vino, sigarette. Eravamo veramente felici. Il giorno della partenza fu malinconico, pioveva e partimmo in bicicletta dalla piazza del paese, salutati dalle nostre amiche commosse. L'anno successivo, malgrado fosse scoppiata la guerra da più di 2 mesi, arrivammo puntualmente ad Alleghe con il nostro equipaggiamento prima del 10 agosto. Questa volta eravamo più attrezzati. Trovammo le stesse ragazze, gli altri amici, il barcaiolo Ceci, Mariano e la balena, Gigia De Toni, prosperosa proprietaria dell'unico forno di Alleghe, meta quotidiana durante le nostre visite in paese. Quando sbarcavamo sotto l'albergo Agordo, Ceci diceva, mettendosi le mani sui capelli, «Oh, se rimai, vandali!» Anche in paese scherzavano tutti con noi, ci prendevano in giro, specialmente quando di notte la pioggia costringeva tutti a scappare dalle tende per rifugiarci sotto gli alberi e appena era possibile salire in barca, nelle case o nei piccoli alberghi. «Ecco i salvati dalle acque», dicevano. Effettivamente le nostre tende non trattenevano gli acquazzoni perché erano fatte con vecchi teloni o tappeti marci e spesso durante i temporali ci svegliavamo inzuppati. Una notte ci rifugiammo al centrale, nella camera numero 6 che dà sulla strada e la piazza. dormimmo in cinque su due letti uniti. Vi ritornammo anche due anni dopo, nel 42 e poi nel 43, sicuri che fosse la nostra ultima vacanza. Eravamo infatti tutti di leva. La mattina del 25 luglio apprendemmo dalla radio che Mussolini e il governo fascista erano stati rovesciati. Stavamo giocando a biliardo nel bar del centrale e fummo così felici che ci ubriacammo con gli amici e Checchini, il barbiere, uno che non aveva mai avuto paura di parlare e aveva la bottega in una baracca accanto alla chiesa, a pochi passi dall'albergo. Quando verso l'una e mezza del pomeriggio stavamo per tornare alle tende, Checchini mi indicò il daziere, un buon uomo che aveva incontrato tante volte sul lago, intento a pescare le trote, che però era stato fascista. Cominciamo a insultarlo. Lui reagì. Così lo buttammo in acqua. Verso sera i carabinieri ci prelevarono e ci portarono in caserma a Caprile, un paesetto a 3 chilometri da Alleghe, per interrogarci. Al maresciallo e al brigadiere veniva da ridere. Lo si vedeva chiaramente. Tuttavia, vollero lo stesso finire l'interrogatorio. Poi ci mandarono via, raccomandandoci di non buttare più nel lago la gente. Ma quel giorno riuscì a sapere per puro caso che ad Alleghe, tanti anni prima, erano avvenuti degli strani fatti. Si era già sentito parlare molto vagamente di spiriti e fantasmi notturni che si muovevano sopra le acque del lago, però avevo sempre abbinato le chiacchiere alle storie dei fantasmi. Fu Checchini a raccontarmi per primo dei fatti più precisi, dopo l'interrogatorio dei carabinieri. Mi disse che in realtà la persona pericolosa di Alleghe non era il daziere, ma il segretario del fascio, Raniero Massi, un uomo con i baffi, ben piantato, col naso e le gote rosse del bevitore.
«Quello sì, bisognerebbe buttarlo in acqua!» diceva. «Altro che il daziere!»
Parlammo il giorno dopo.
E altri ancora. Seppi così che ad Alleghe due donne erano state misteriosamente uccise o si erano suicidate. Non riuscì ad afferrare bene come.